Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della legge senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti ed insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto a giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto: non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei proprio nel suo cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Parola del Signore. Guardate, rileggetevi poi con attenzione questo Vangelo. Avete i foglietti, perciò noi li diamo, perché li possiate portare anche a casa e perché possiate poi rimeditare quello che diciamo qua in chiesa. E riflettete a una cosa, riflettete al fatto che se voi lo leggete così come sta scritto, questo Vangelo diventa fonte di una grande ipocrisia, perché nessuno fa quello che sta scritto qua. Rifletteteci. Nessuno si cava l'occhio, nessuno taglia la mano, nessuno fa questo, nessuno fa quell'altro. E cominciate a domandarvi allora, ma veramente il Vangelo vuol dire questo? Anche perché Gesù Cristo dice: non deve cadere del vecchio un iota e un apice, e poi dice: ma io vi dico, e quindi cambia. Rifletteteci, vedete. Perché il segreto un po' della vostra fede sta nel fatto che voi cominciate a prendere coscienza delle cose che stanno scritte nel Vangelo. Ve lo ripeto, è come una lettera che Dio vi ha mandato personalmente. Voi dovete capire quello che sta dicendo a voi, ognuno di voi, singolarmente. Nostro Signore non è il caporale di un plotone che dice: attenti, marcia, uno, due. No, no, è Padre tuo, Padre tuo, Padre tuo, Padre nostro. Quindi non è vero che i precetti sono una cosa generalizzata. Fateci caso, guardate, io lo noto spesso, trovatemi due santi perfettamente uguali. Ognuno ha camminato per una via sua. San Giovanni Bosco faceva i balletti, faceva San Filippo Neri, teneva con i ragazzi in quella maniera e ci giocava insieme. E poi, non so, un Bellarmino invece studiava, un San Tommaso stava chiuso dentro il castello a studiare. La santità è una qualcosa che riguarda ognuno di noi. Perciò San Paolo prima, vedi, io non sono venuto a predicare a voi con le belle espressioni, con bei concetti. I concetti sono obiettivi. Voi vi leggete un libro e là sta scritto, si fa così, così, così e così. E uno si impara quel libro e poi si fa così, così, così e così. Non è vero niente. Ognuno di noi ha come sua voce interiore lo Spirito. Allora quando si legge la Scrittura, e bisognerebbe leggerla perché quella è stata scritta dallo Spirito, bisogna stare in ascolto di chi ti suggerisce le cose. Immaginate di leggere la Scrittura come quei bambini che vanno a scuola la prima elementare, la seconda elementare, e il professore, il maestro gli sta dietro e lui comincia a leggere e non va nel maestro, dice manifesto, lui legge. Cioè è la voce del maestro che un po' alla volta lo orienta nella lettura del testo. Qua siamo diventati tutti scienziati della Bibbia, la scienza biblica, una idiozia profonda. La Bibbia non è una scienza, la Bibbia non è una qualcosa che si può leggere in base alle regole della filologia, della storia, eccetera. Anche quelle servono. Ma la Bibbia si legge come si legge una lettera d'amore, tenendo conto che chi ve la manda vi ama e voi amate chi ve la manda. E poi si capiscono tante cose. Perché se voi leggete una lettera, la legge un filologo, dirà sta scritto così, 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 così e così. Se la legge l'innamorato o l'innamorata, nota a un certo punto, dice, una pausa, uno piccolo sgorbio, e su quella frase si ferma. Dice, forse a questo punto stava dubbioso, forse a questo punto non sta dicendo la verità. Ecco il segreto di leggere la Bibbia. Noi stiamo rompendo l'anima, però leggete la Bibbia. No, non la leggete, vi dico io, perché tanto non la sapete leggere, non la potete leggere, a cominciare da me, che dopo 40 anni, 50 anni di studio, sì e no, ne avrò letto un centinaio di pagine. Letto, studiate, cioè un centinaio di pagine. E ancora oggi ci ritorno sopra per l'ennesima volta e trovo altre cose, altre cose, altre cose. Perché la Bibbia, vedete, non è sapere tutto e saperlo da sapiente, come dice San Paolo. No, la Bibbia è come una casa dalle 500 porte. Potete entrare da una qualsiasi, quando siete entrati state in casa. Ecco il segreto della lettura della Bibbia che noi dovremmo fare. E il Vangelo di oggi, vedete, ci mette proprio di fronte a una lettura superficiale e una lettura profonda. Perché se voi leggete superficialmente questo testo, e qua ci potrei fare una bella tuonante omelia, cava il tuo occhio, taglia la tua mano, tutte le cose, cioè, e direi un pozzo di fesserie. Perché mi ricordo che Gesù Cristo disse, a chi vi darà un bicchiere d'acqua, io lo porterò nel Regno dei Cieli. Gesù Cristo non è venuto nel mondo per farci andare tutti quanti come la Sharia musulmana senza una mano, qua saremmo tutti senza una mano, parliamoci chiaro. Non è venuto perché diamo tutti quanti con un occhio solo, perché ce lo dovremmo cavare tutti quanti. Allora è una pagliacciata predicare questo come se fosse veramente il precetto di Gesù Cristo. Io non posso dirvi dove sono arrivato leggendo perché è troppo lungo e troppo complicato, però vi dico è quasi tutta un'altra cosa. Ma riscopriamo in questo testo quello che il Papa sta dicendo un poco alla volta, così, come si dice da noi cucucchiarino, sta dicendo riscoprite la delicatezza, riscopriamo la delicatezza della nostra fede, guardate, riscopriamo che il nostro Signore non è venuto qua per schiattarci l'anima, non è venuto qua per dire che dobbiamo soffrire. Non dire qua perché il dolore è una cosa bella. Sì, sempre quello degli altri però. Perché quando viene a voi pensate solamente a farvi l'anestetico o il sedativo. O pigliate il tranquillante. No, il nostro Signore è venuto delicatamente. se non è venuto a minacciare l'inferno, quello sarà proprio della Geenna. Noi subito ci fermiamo sopra quella frase, ecco l'inferno. Per carità, guardate. Ma come possiamo pensare che noi siamo Padre nostro che sei nei cieli e immaginiamo che il nostro Signore, che Dio sta là con la fucile in mano pronto a vedere se andate in peccato mortale, papà, due colpi e ti mando all'inferno. Ma ci credete a questo? Ecco, ci credete a questo? E ve lo domando, non per fare una domanda retorica, ma per dirvi una cosa importante. Seguite la vostra coscienza. Quella è la voce dello Spirito. Non le fa canti, suoni, balli, trombe, esaltazioni, no. Quella voce della coscienza che dice, ma non è possibile che il mio padre mi sta sempre addosso per mi sparare. Non è possibile. E allora cominciate a capire che forse non dovete leggere come sta scritto, ma come diceva Sant'Agostino, cercare le parole sotto le parole. E qua ce ne stanno tante che dovremmo andare a cercare. La sapienza della fede, vedete, come dice San Paolo, nasce dallo spirito, non dalla cultura. Io sto studiando da 50 anni Sacra Scrittura, ma vi garantisco che se non arriva una soffiata dello spirito, non capisco mai i testi. Non è che mi posso alzare una mattina e ce lo faccio un bel commento della lettera ai Corinzi. Non combino un cavolo. Ma se invece la mattina ti alzi e ti accorgi che la voce dentro ti dice vai a guardare quel testo, guardalo, e ti trovi orientato, e improvvisamente quel testo ti diventa semplice e capisci le cose che per giorni e giorni non hai stato capace di capire. Perché è lo spirito quello che ci suggerisce. Noi abbiamo dimenticato lo spirito, vedete. A forza di dire Dio uno, Dio Padre, ci abbiamo dimenticato che il nostro Dio è lo spirito, è il grande spirito. È il grande spirito, è la vita, è la grande vita, che diventa persona dicendo padre, che diventa espressione dicendo figlio, ma in fondo noi crediamo nel grande spirito, come ci credono tutti gli uomini della terra, capite? Perché tutti credono in un grande spirito. Noi abbiamo troppo personalizzato, abbiamo troppo intellettualizzato, abbiamo troppo comandato e quindi alla fine non capiamo più niente. Ma invece avvertite la presenza di Dio come un vento, avvertitelo come un profumo che viene, avvertitelo come qualcosa di impalpabile che però giunge a noi. E come noi entrando in casa sentiamo l'odore, oh oggi hai preparato questo, oh sta facendo il caffè. Così è di Dio. Che si fa sentire. E lo dobbiamo sentire, guardate, non nei titanismi spirituali. Non dobbiamo fare questo, dobbiamo fare la penitenza, 4 ore di preghiera, 5 ore di salmodie, andare là, fare questa. No, guardate, Dio lo cogliamo negli spiragli della nostra quotidianità. Quando la madre si ferma vicino al bambino che si è addormentato e se lo guarda, e resta affascinata da quella serenità del sonno di un bambino. Quello è il grande spirito che ti sta parlando. Quello è quello che ti sta suggerendo di andare oltre. Guarda che sta una cosa bella. Quando due ragazzi si innamorano e sentono che la vita si trasforma, perché loro vedono il mondo in una maniera nuova. Il filosofo direbbe, ma poi capiranno che è tutta una fesseria. Capiranno che è tutta una fesseria, però in quel momento stanno guardando l'infinito. Ecco, noi dobbiamo riscoprire la nostra fede oltre i precetti, oltre i concetti, oltre questa struttura, e capire che il nostro Signore si rivela a noi nella quotidianità, quando una volta tu fai un favore a un amico e quello viene, cioè, aiutami un po', se è una situazione così, e tu gli dai qualcosa oppure lo supporti in una certa maniera, quello è lo spirito che ti sta parlando. Lì senti una voce nuova dentro di te, lì ti accorgi che puoi vivere diversamente, non per le prediche che ti faccio io intellettuali, voi dovete convertirvi, dovete fare questo, dovete fare quest'altro, no. Basta a volte fare un atto di carità e in quell'atto di carità si scopre che cos'è essere cristiano. Rifletteteci, vedete, perché San Paolo fonda la sua sapienza sullo spirito, noi la fondiamo sul diritto canonico, sulle frasi, sui concetti, su precetti, e invece dovremmo riscoprire, come vi dicevo, la dolcezza della fede. la dolcezza della fede, che l'abbiamo perduto, ti manda all'inferno, se tu sarai condannato, tutte cose, leggete quel passo là e vedete com'è duro, com'è odioso. Se tu dici a tuo fratello Rakain in greco, se corrisponde a quello che noi siamo mappino, tu sei una mappina, è chiaro. Allora se tu dici, tu sei una mappina, ah voglio subito, devo andare all'inferno, devo andare a fare, ma che scherziamo a formello. Ma vedete come banalizziamo nostro Signore, che si è fatto ammazzare per noi, viene su questa terra e poi viene a dire, sai, non dire stupido a tuo fratello. Ma sai quante volte ce lo siamo detto fra di noi? E vogliamo veramente seguire queste cose? Ecco, cercate di rileggervi questo testo per vedere come è inapplicabile. Recuperate forse la frase finale. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Quindi diffidate dai predicatori di titanismo che dicono ma non testimoniano, perché chi veramente testimonia la durezza dell'accettazione della propria fede in genere non fa proclami. Quando Massimiliano Kolbe ha offerto la sua vita al posto di un altro che doveva andare alla camera a gas, non ha scritto un poema, non ha fatto grandi frasi, ha detto no, non aspettate, chiedetelo, ci vado io. Perché in quel momento ha capito tutto quello che non abbiamo capito niente nella nostra vita. E invece i predicatori di titanismo, i moralisti, i quali spaccano sentenze e vi spaccano l'anima. Io ricordo sempre che i preti, ho detto sempre una frase, durante la mia giovinezza i preti mi hanno massacrato l'anima. Tanto è vero, certamente li ho mandati a quel paese. E ho dovuto mandare a quel paese loro con il loro Dio, poi ho scoperto il mio Dio. E quindi finiamola con questa ipocrita affermazione di titanismo e cerchiamo invece la semplicità del sì, sì, no, no. Guardate, perché non sappiamo più dire sì quando dobbiamo dirlo e no quando dobbiamo dirlo, la Chiesa è piena di riserve mentali. Diciamo così perché così va un po' meglio, perché non facciamo sapere, non siamo qua, tutte riserve mentali. Lo avete scoperto negli ultimi fattacci che si vengono ogni giorno sui giornali, eccetera. Quanta ipocrisia da gente che forse dal pulpito tuonava cavati l'occhio, tagliati la mano, ma non si tagliava la sua naturalmente. Questa ipocrisia deve andare via, perché noi abbiamo la forza dello Spirito che sta dentro di noi. Però non vi aspettate che arrivino gli angeli dal cielo, che arrivano le trombe, le cose. Guardate un bambino che dorme, ascoltate l'odore del caffè che esce dalla macchinetta, guardatevi un tramonto, sentite il piacere di stringere una mano a un amico, sentite la gioia di poter far del bene a qualcheduno. E in quel momento vi sta parlando lo Spirito e allora troverete la forza di superare l'ipocrisia e di dire sì, sì, no, no. Se avessimo questa forza penso che avremmo già riformato noi la Chiesa. Perché la verità viene a galla e la verità si impone. Scusate se vi ho caricato di tutte queste parole, ma è difficile poter riuscire a fare un commento di un testo del genere. Ci vorrebbero ore e ore, ci vorrebbero. Ora dobbiamo dire la nostra professione di fede. Io vi suggerirò ancora una volta di rispondere a quella che noi diciamo...